ti ringraziamo, oh Padre, e contemplando le meraviglie che tu stai operando nel nostro mondo, nella storia, non possiamo se non esultare di gioia ed esprimerti la nostra riconoscente e filiale ammirazione. Tu fai bene ogni cosa. Tu continui a creare e a ricreare il nostro mondo perché diventi sempre più bello, sempre più trasparente, perché diventi davvero il segno di una presenza d'amore. Ti lodiamo perché non ci abbandoni a noi stessi, perché ti prendi cura di noi, perché non fai preferenza di persone, perché ci vuoi tutti i tuoi figli. E soprattutto ti ringraziamo perché ci vuoi figli nel Figlio, in Gesù. Grazie per la presenza di Gesù. Grazie Gesù perché tu hai scelto di far tuo il progetto del Padre e di venire in mezzo a noi, di vivere in mezzo a noi, di condividere le nostre povertà per donarci la tua ricchezza, la ricchezza di essere veramente figlio, perché anche noi diventassimo figli. Ti chiediamo di donarci la forza dello Spirito Santo, di guidarci, perché ci lasciamo illuminare veramente da Lui, non dai nostri desideri, non ci lasciamo fuorviare dalle nostre povertà, ma ci lasciamo invece condurre speditamente verso la meta da Te. Da Te verso la Trinità. O Maria, Tu che sei la madre di tutta la Chiesa, sei la madre di coloro che cercano la verità, aiutaci a non fermarci mai di fronte agli ostacoli, ma a cercare sempre la verità tutta intera. Amen. Siamo dunque arrivati a Pietro che se ne stava perplesso sul significato della visione avuta. Ed ecco che gli uomini mandati da Cornelio, informatisi sulla casa di Simone, si presentarono al portone. Quindi sono partiti il giorno prima, hanno camminato. Sono partiti, penso, verso le 5 del pomeriggio, forse hanno dovuto pernottare, e poi Pietro ha avuto la visione a mezzogiorno, e qui probabilmente siamo un po' più sul tardi. Pietro è ancora lì, forse ha mangiato qualcosa che gli ha preparato il suo amico Cornelio, e poi intanto si domanda e dice, ma che senso ha tutto questo? Che senso? Rimane perplesso. Arrivano proprio questi che si presentano al portone, chiamarono e domandarono se fosse alloggiato là Simone, soprannominato Pietro. Quindi sanno già tutto, non solo che c'è Simone, ma che c'è, per non equivocare, perché lì c'erano due Simoni, c'era Simone il conciatore e poi c'era anche Simone Pietro. Allora Simone, soprannominato Pietro. Mentre Pietro rifletteva sulla visione, lo Spirito gli disse, ecco, tre uomini ti cercano, quindi subito c'è la risposta dello Spirito Santo. Pietro era lì che rifletteva ancora, era tutto preso da ste cose, la risposta arriva nel momento, il Signore non te lo dice prima, non ti dice guarda che domani arriveranno quelli là e sono inviati da un certo, anzi magari 15 giorni prima, perché noi dobbiamo programmarci, sai, guarda, se non me lo mandi prima io ho già tutti tanti impegni in cantiere, fammi sapere prima perché se no, invece no, il Signore non un momento, non chissà quando, te lo dice nel momento giusto, lì, in quel momento, proprio questi stanno bussando alla porta. E lui era lì che si domandava ancora sulla visione e la risposta. Sono degli uomini, giù, per te, ti cercano. Alzati e discendi. E va con loro senza esitare, perché sono io che te li ho mandati. Poi poi vedremo se San Pietro esita o no, perché c'è un cammino progressivo, dicevamo, e Pietro non può arrivare subito, non è il tutto e subito, occorre la progressività, si arriverà pian piano, il Signore ci prende per mano, ci chiude alcune porte, ce ne apre altre, perché sa che cosa, di che cosa abbiamo bisogno. Notate bene il senza esitare. Pietro discese incontro a quegli uomini e disse: ecco, sono io colui che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui? Non ho ancora capito Pietro, insomma, alla fine dice, ma questi, tu seguili, ma Pietro non è proprio, cioè lui dice, qui dice, lo Spirito Santo ha detto, tu seguili senza esitare, non fa domande, e lui comincia a dire, ma però vorrei sapere, insomma, per cosa avete preso, avete preso per il medico curante, non avete preso per il medico condotto, c'è qualcuno che sta male, cosa sta succedendo, dove mi volete portare, cosa c'è, poi sono anche stranieri, sono romani, c'è di mezzo anche un soldato, insomma, qui Pietro, non è proprio, di fatto l'esitazione di Pietro si fanno sentire, e poi vedremo che Pietro insomma dà loro ospitalità, li ascolta, si ferma con loro, e tutto questo anche qui non avviene a caso nella casa di Simone il conciatore, è un luogo dove in qualche modo possono entrare anche tutti, anche dei pagani, perché insomma proprio quel luogo lì l'osservanza delle regole non era proprio stretta, quindi insomma, questi li possiamo accogliere, perché tanto sporco per sporco, quindi tanto questi qui non saranno peggio delle pelli degli animali, non saranno peggio di tutto quello che l'altro suo amico, suo ospite Simone va trattando, quindi è un luogo un po' squalificato se vogliamo, ma proprio per questo si possono ricevere persone che altrove andrebbero fatte restare fuori dalla porta, come rispettosamente questi stanno fuori, è Pietro che li fa entrare, cioè loro rimangono al portone, deve scendere lui. Quindi immaginiamo un po' la scena, Pietro è ancora sulla terrazza, probabilmente è ancora là, perché dice, ma qui, Signore, dimmi qualcosa, è il luogo più pulito che ci sia in questa casa, il luogo più puro dal punto di vista, non pulito nel senso di pulizia fisica, ma pulito nel senso di purezza rituale, ecco. Dopo aver mangiato, deve essere salito ancora, si interrogava, questa visione non gli usciva dalla testa, aveva la risposta, segui senza esitare, e allora il motivo qual è? Quelli risposero, il centurione Cornelio, uomo retto e timorato di Dio, che gode di ottima fama presso tutto il popolo dei giudei, ha ricevuto per mezzo di un angelo santo l'ordine di farti venire nella sua casa e di ascoltare ciò che gli dirai. E qui Pietro allora rimane un po' sbalordito, no? Di questa cosa, mamma mia, Cornelio, poi il centurione, poi per quanto gli dicano un uomo retto, timorato di Dio, che gode di ottima fama presso tutto il popolo, di andare fino a Cesarea, Pietro li fece entrare e diede loro ospitalità, quindi notate bene che non esita almeno su questo, però c'è ancora l'esitazione, non parte subito. Se voi guardate le parole che seguono, il giorno dopo, cioè dice qua, calma, pensiamoci su tutta la notte, vediamo, li ospitiamo, ceniamo insieme, chiacchieriamo un po' del più e del meno del per e del diviso, e poi dopo vediamo un po' come si sciolgono le cose, cioè alla fine esiste anche un minimo di prudenza umana, cioè certo è il Signore che mi parla, però devo metterci un po' anche del mio, cercare di non essere precipitoso, di, di non mettermi su strade sbagliate, cioè in fondo la prudenza è anche una virtù, eh? Non per caso la prudenza veniva rappresentata con due facce, una davanti e una di dietro, per dire di avere gli occhi anche di dietro, cioè non c'era lo specchietto retrovisore nel Medioevo, per cui la prudenza veniva rappresentata con due facce, mentre invece la temperanza veniva rappresentata con tre facce, addirittura, ma no diverse però, tre facce, una da bambina, una da giovane donna e una da vecchia, perché la temperanza è la virtù che va bene per ogni età, cioè non è una temperanza che va bene per tutti, la temperanza del bambino è quella di giocare e scatenarsi, la temperanza della persona adulta è quella di la temperanza della persona di una certa età è quella di non andare su a cambiare le tende sulla scala a 70 anni perché poi se cadi ti rompi la testa e è un suicidio, eccolo, non, ma io ho sempre fatto nella mia vita, allora capite, la temperanza è per ogni età una cosa diversa, cioè quello che la temperanza veniva rappresentata, quelli di Milano vadano a vedere tutto l'elenco delle virtù che si trovano a Sant'Eustorgio, l'arca di San Pietro Martire, andate a vedere, ci sono tutte le virtù rappresentate, no? Quell'arca fatta dai maestri campionesi, vengono rappresentate non soltanto le quattro virtù cardinali, ma anche le tre virtù teologali, più due virtù di San Pietro Martire, l'umiltà e l'obbedienza, perché le colonne devono essere abbastanza per sostenere tutto, e comunque vedete che c'è una statua, tu dici, ma che statua è questa qui con tre facce? Uno guarda che una è da bambina, una è da adulta, l'altra, questa è la temperanza, che è quella virtù che ti permette di valutare le cose secondo criteri di oggettività, secondo le tue possibilità, insomma. Il risotto è una cosa buona, ma se lo dai a un neonato muore, ma non è colpa del risotto, ma è colpa tua che sei stupido a dargli il risotto perché lui non ha, soffoca, cioè, capite? Cioè, alla fine occorre che ciascuno per ogni momento del tempo, della vita, ci siano le cose adatte, quindi questa saper adattare ai singoli momenti della vita le cose che bisogna fare, quindi da una parte anche qui Pietro sta valutando e usa la prudenza, e dall'altra parte usa anche la temperanza per dire, vabbè, vediamo un po', valutiamo e però ecco, è curioso, no? Anche qui vedete che Pietro spalanca la porta a questa gente, come dicevamo già nella meditazione precedente, sembra che Pietro ha proprio il dono da parte di Dio di aprire la porta, non li fare stare fuori dalla porta, ed è una costante che non può non colpire. Già vi dicevo la porta del Tempio, al capitolo terzo degli Atti, di fronte al quale a questa porta ci sta lo storpio, e Pietro apre la porta a quella parte di Israele che è fuori dal Tempio, cioè permette, come aveva fatto Gesù, che uno di Israele entri, cioè c'è una parte di Israele che ferma fuori dalla porta del Tempio, sono gli storpi, sono i malati, sono gli inabili, e Pietro, facendo entrare lo storpio, è come se aprisse le porte a tutti, perché c'è una nuova porta del Tempio, è Gesù. Ma è anche curioso pensare che proprio Gesù gli ha dato questa mansione. A te darò le chiavi, no? Già la tradizione, no? Non è quello delle porte, è quello che apre le porte. La tradizione, quando anche le barzellette che parlano del paradiso, c'è sempre detto San Pietro con la chiave che apre. Cioè in fondo Pietro ha questa missione, se tu apri nessuno chiude, se tu chiudi nessuno apre. Cioè questa missione di aprire, soprattutto la missione di aprire le porte, cioè di spalancare la via perché l'uomo incontri Dio. Quindi è bella questa missione di Pietro, che troviamo poi qui, adesso ci sono i pagani, che non possono entrare in pienezza alla presenza di Dio, e c'è tutta una miriade di ostacoli insuperabili, una specie di lontananza incolmabile, c'è quel muro di separazione di cui parlava Efesini 2,14, un muro di separazione che era fra mezzo, è il muro di separazione che c'era nel Tempio, non so se lo sapete, ma entrando nel Tempio c'era il primo cortile, che era il cortile delle donne e dai pagani, e poi c'era un secondo cortile che era il cortile degli ebrei, e poi c'era il cortile riservato ai sommi sacerdoti, ai sacerdoti, comunque a quelli che dedichi al servizio, e tra tra il cortile dei pagani e delle donne e il cortile degli ebrei c'era un muro, e su questo muro c'era un cartello scritto in diverse lingue, tutte le lingue conosciute da allora, con scritto: chiunque varcherà questo muro, se non è circonciso, cioè non è un ebreo, verrà ucciso. E allora c'era questo muro di separazione, è come se Pietro cominciasse ad abbattere questi muri, fa entrare, spalanca le porte, quindi non è più questione di cattiva volontà da parte di qualcuno, è un fatto determinato da una chiamata, quella di Dio a Israele, che ha messo questo popolo da parte, quindi la vita e la condotta dei pagani è poi segnata da questo stile ibrido di cui si parlava, di cui abbiamo detto, per cui sono esclusi. Ebbene, Pietro viene ad abbattere questo primo muro, questo muro del Tempio. Anche i pagani possono entrare, l'aveva già fatto in qualche maniera Filippo con l'eunuco della regina Candace, e adesso Pietro lo fa di nuovo, fa entrare, apre la porta della casa di Simone, il conciaio, il conciatore, ai pagani, ma poi lui stesso vedremo che entrerà nella casa dei pagani. E anche qui la domanda è, probabilmente Pietro si domanda come accogliere qualcuno che appartiene a questo mondo, che è un mondo, una cultura che oggettivamente è una cultura confusa, come fare? San Paolo fa tutto un elenco nella lettera agli ebrei al capitolo 1, versetti 18, versetti 32, un elenco lunghissimo di vizi, di peccati dei pagani, tutti i peccati sono elencati, cioè c'è una confusione totale, sembrava che era la via per loro, era una via inaccessibile. Bene, Pietro comprende, per impulso dello Spirito, che il Signore Dio allarga l'invito a tutti, che rende puri tutti, ha cominciato a capire, tu vagli incontro senza esitazione, non avere paura, accoglili, vai con loro, ma come, con i pagani? Sì, lasciati guidare da loro, e per questo apre la porta Pietro, e quindi apre la porta di questa casa per poi aprire ulteriormente la porta. Vedremo che poi al capitolo 12 Pietro aprirà un'altra porta anche nella comunità cristiana, il famoso concilio di Gerusalemme, Pietro apre questa porta, Pietro quindi è l'uomo che infrange le barriere, in quanto però è uno strumento del Signore, potremmo dire che tutto questo capitolo decimo è dominato dall'azione di Dio, al centro c'è sempre il nome di Gesù, del risorto. Chiunque crede in Lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome. Lo troveremo al versetto 43 di questo capitolo, nella predica che Pietro fa in casa di Cornelio. Ecco, proprio lì, cioè, è Gesù che fa tutto, non è Pietro. Pietro non è se non uno strumento docile, lui non sa cosa fare. Lui non capisce nemmeno che cosa la visione gli sta suggerendo, però si mette in cammino, va. E si mette docile nelle mani di Dio. Lascio che sia il Signore a fare tutto. Quanto più io sono docile a Lui, tanto più Lui riesce a fare grandi cose nella mia vita. E questo veramente ci colma di speranza, di fiducia, no? Il Signore non ha bisogno di persone saccenti e sicure, ha bisogno dei piccoli, no? Sono proprio gli ultimi. Chi è il più grande? E Gesù dice il più piccolo, l'ultimo, e qui Pietro fa proprio questo, li fa entrare e dà loro ospitalità, quindi potremmo dire che comincia una nuova stagione, quella del pagano che ha accolto, questa accoglienza l'abbiamo già vista, no? Questo Pietro che andava in giro dove il suo andare verso tutti, è curioso, cominciava il capitolo, abbiamo visto il versetto 32 del capitolo 9, no? Che Pietro nel suo andare verso tutti discese presso i santi, adesso nel suo andare verso tutti accoglie in casa anche i pagani, Quindi non dice: no, voi per favore state fuori, aspettatemi giù che poi vi seguo, ma vi accoglie. E è certo che magari si sarà domandato tante cose: dove mi portano, cosa succederà, dove mi porterai. Forse Pietro si sarà ricordato anche di quello che Gesù gli ha predetto nel capitolo 21 di Giovanni: un altro ti prenderà e ti porterà dove tu non vorrai. Cioè, adesso tu credi di fare tutto tu, di programmare tu, di decidere tu quello che c'è da fare, ebbene sappi che c'è un altro che ti prenderà e ti porterà dove tu mai avresti pensato di arrivare. E penso a quante cose nella nostra vita accadono e uno quanto ci pensa dopo, magari a distanza di anni: mai avrei pensato che il Signore mi portasse lì. Meno male che il Signore non ce lo fa vedere prima. Tante cose della nostra vita: se il giorno della mia ordinazione sacerdotale il Signore mi avesse fatto vedere come in un film tutto ciò che sarebbe accaduto dopo, io mi sarei levato e sarei andato via a gambe levate dicendo: Signore, no, questo no. Ma penso alla stessa cosa chiunque, anche se il giorno del vostro matrimonio, chi si è sposato, il Signore vi avesse fatto vedere come in un film tutto ciò che vi aspettava, penso che qualcuno dice: no, entro nel convento dei camaldolesi a clausura stretta, oppure nel monastero delle Clarisse a osservanza vaticana, papale, allora, per dire che lì non entra proprio nessuno. Ora capite, ma è così. Però il Signore, dopo, quando ti volti indietro, dici: mai avrei pensato di riuscire a superare tutti questi ostacoli, eppure li ho superati, no? E quindi è bello pensare come Lui ti chiede la disponibilità. Tu non capisci ancora, ma tu apri la porta, lascia che il Signore operi, e quando tu lo lasci operare, Lui fa grandi cose, cose che tu neanche potevi mai immaginare. Come si può immaginare che una ragazza di 17 anni, dove viene scoperto un cancro, possa diventare una maestra di luce per gli altri? E questa ragazza è stata beatificata, Chiara, poi chiamata anche Luce, da Chiara Lubich, Maria, Chiara Luce, Badano, che dava, i suoi genitori erano sorpresi, dicevano: ma come, sempre sorridente, non un lamento, non aveva voluto morfina, niente, per rimanere lucida fino in fondo. E con questo cancro che scoprono quando aveva 17 anni, una ragazza piena di voglia di vivere, eccetera, e dava consolazione, pace, gioia a tutti, tanto che il padre, quando non c'era nessuno, spiava nella fessura della porta, nella serratura, per dire: magari quando non c'è nessuno piange. E invece no, era sorridente anche allora, anche quando era sola, no? E come ha voluto preparare l'abito, sapendo che ormai non c'era più niente da fare, con molta chiarezza, ha voluto un abito, se l'ha scelto lei, un abito da sposa, perché quello è il giorno del mio matrimonio, l'abito con cui voleva essere rivestita. E non solo, lei non poteva più alzarsi per provarlo, ha voluto farlo provare a una sua amica, perché la sua amica potesse provarlo, a vedere come stava e ritoccare alcune cose, e poi ha messo giù tutto l'elenco dei canti che voleva che venissero cantati durante il suo funerale, che voleva fosse una festa, capite? Ecco, allora siamo di fronte a quelle sorprese che Dio fa quando noi ci abbandoniamo a Lui, no? Ecco. Cioè, Dio fa grandi cose, ma con mezzi piccolissimi. Più siamo piccoli, meno siamo ingombranti, più Lui opera. Più noi siamo confusi, complicati, vogliamo sapere tutto, comprendere tutto, precisare tutto, mettere tutto nero su bianco, e più scopriamo invece che riusciamo solo a intralciare l'opera di Dio. Essere coloro che aprono delle porte, non coloro che chiudono delle porte. E allora tutto diventa possibile, no? Anche quello che ci sembra impossibile. Impossibile all'uomo, ma non a Dio, perché nulla è impossibile a Dio. È la fede di Abramo che ti permette di vedere anche cose che non vedi. È la fede di Mosè di cui si dice camminò, è bellissima questa definizione della lettera agli ebrei, si dice di Mosè, camminò come se vedesse l'invisibile. Come fai a vedere l'invisibile? È impossibile. Camminare come se vedesse l'invisibile. C'è questa fiducia totale che ti permette di andare oltre quello che vedo. Adesso non vedo, ma cammino come se lo vedessi. Lo seguo perché mi basta la sua voce. Ecco, ed è bello, allora, anche noi, no? Guardando anche a ciò che ha vissuto Newman, il cardinale Newman, che lui, il nuovo beato, cardinale John Henry Newman, questa bella testimonianza di lasciarsi guidare da questa luce, che non è una luce abbagliante, è luce gentile, cioè è una luce sottile, non c'è il sole, è notte, però quante stelle, lasciati guidare dalle stelle, anche le stelle fanno un po' di luce, e se tu segui questa luce gentile, allora lui ti conduce a casa, ti conduce alla meta. Ed è bello quindi guardare a questa esitazione e non esitazione di Pietro, cioè da una parte l'uomo che è prudente, ma dall'altra parte l'uomo che si consegna, no? Cioè il Signore non ci chiede di buttarci a capofitto senza rete sotto, ci chiede di fidarci e di prendere le cose con ponderatezza, con equilibrio, saper giocarci fino in fondo senza risparmio, ma anche però di essere, non essere precipitosi, perché non sempre la consolazione viene da Dio e non sempre la desolazione viene dal demonio. Quindi non tutte le notti vengono dal principe delle tenebre, sono spesso notti che Dio ti permette perché tu possa apprezzare di più il sole, e non tutte le tenebre e non tutte le luci vengono da Dio, perché spesso il principe delle tenebre si traveste in angelo di luce, che per niente si chiamava Lucifero. Quindi vogliamo allora anche noi pregare questa preghiera di John Henry Newman, la possiamo pregare insieme, che è molto bella, la preghiamo adagio, guidami tu, luce gentile, attraverso il buio che mi circonda, sii tu a condurmi, la notte è oscura e sono lontano da casa, sii tu a condurmi, sostieni i miei piedi vacillanti, io non chiedo di vedere ciò che mi attende all'orizzonte, un passo solo mi sarà sufficiente. Non mi sono mai sentito come mi sento ora, né ho pregato che fossi tu a condurmi. Amavo scegliere e scrutare il mio cammino, ma ora sii tu a condurmi. Amavo il giorno abbagliante e malgrado la paura il mio cuore era schiavo dell'orgoglio. Non ricordare gli anni ormai passati, così a lungo la tua forza mi ha benedetto. E certo mi condurrà ancora, landa dopo landa, palude dopo palude, oltre rupi e torrenti, finché la notte scemerà. E con l'apparire del mattino rivedrò il sorriso di quei volti angelici che da tanto tempo amo e per poco avevo perduto. È una bella preghiera, no? Che passa proprio, non dice conducimi di giardino in giardino, di fiore in fiore, di luce in luce, no? Ma di landa. Landa dopo landa, palude dopo palude, rupi oltre le rupi e torrenti. Oh, immagino, ci sarà qualche consolazione, no? Cioè, aiutami ad andare oltre, no? Ad aprire le porte, a non chiudermi, a non lasciarmi arrestare. Ecco, penso che potrebbe essere una preghiera ispirata anche a Simon Pietro, no? In questo momento, lasciarsi condurre anche da questi personaggi di cui lui non sa niente, se non questi si presentano, che ne so io chi sono, sarà vero, non sarà vero, hanno un tesserino di riconoscimento, hanno un certificato del vescovo, hanno un timbro di qualche curia, oppure il lascia passare, niente, no, luce gentile, cioè soltanto un filo di luce, però mi fido. Mi voglio fidare di questa luce che tu mi dai, eh? Prima cercavo con orgoglio le cose pronte, fatte, no? Adesso invece, ora sii tu a condurmi, eh? Amavo il giorno abbagliante, e adesso invece tu, Signore, mi basta questa luce gentile. Ecco, quindi possiamo continuare la nostra riflessione su questi pochi versetti e poi continueremo a vedere cosa succederà nel prosieguo. Per il momento credo che sia anche bello vedere questo Pietro che spalanca la porta, che accoglie e che si lascia guidare da questa luce, piccola luce, che si fa piccolo, che dice: Signore, decido di, che fai tu, che mi guidi tu, che mi porti tu, se c'è questo allora sono sicuro che tu mi condurrai.